Buonasera a tutti.
Come al solito, a me perché sono qui a cominciare. Sono il più vecchio. La lezione scorsa, quella che ho tenuto io, abbiamo fatto un discorso su quelli che sono i punti di riferimento della tradizione ebraica. Abbiamo parlato del rispetto reciproco, ma soprattutto abbiamo parlato di un concetto fondamentale che è alla base della, non soltanto della tradizione ebraica, ma io direi della tradizione dell'essere umano in genere, ma che forse gli ebrei per primi hanno sentito come necessità fondamentale, che è la libertà. Abbiamo parlato a fondo e a lungo su questo concetto e abbiamo sottolineato il fatto che alla base di quelle che sono le grandi festività del popolo ebraico c'è proprio sempre come punto di riferimento l'uscita dall'Egitto, cioè la libertà in funzione di quando io ero schiavo. Ricordati che sei stato schiavo in Egitto, ricordati che sei stato sottomesso da un essere umano, tutto ciò che ti è stato fatto non fare agli altri. Cioè, quindi la libertà non è soltanto voler dire faccio quello che voglio, assolutamente no. Faccio quello che è possibile e che serve al mio prossimo, dando a lui la possibilità anche di replicare quello che era una mia esperienza o espressione. Mentre ci presentavamo, mentre la professoressa Draghetti stava salutandovi, in due parole forse abbiamo cercato di trovare un filo comune conduttore, che è quello dell'azione, cioè le cose vanno fatte. Nella tradizione ebraica tutto è ai fini dell'azione, cioè a dire fai oppure non fare. Si dice che quando ho portato il testo, praticamente il capitolo 24 dell'Esodo, quando si racconta praticamente l'episodio in cui dopo la promulgazione del Decalogo Mosè insieme a Aaron e ai suoi due primogeniti, Nadab, Abihu, e ai 70 anziani di Israele, viene chiamato sul monte Sinai per ricevere le tavole di pietra, le tavole del patto, non della legge. Abbiamo detto che legge è un concetto molto largo nella tradizione ebraica, in quanto le tavole sono caruto alla lufot, incise sulle le parole, i dieci discorsi incisi sulle tavole, e i rabbini della Mishnah hanno giocato sulle parole charut, che vuol dire inciso, e hanno detto alti crei charut e la cherut, non leggere charut che significa inciso, ma leggi cherut che vuol dire libertà, cioè chi osserva le regole è libero, perché le regole danno la parità di doveri e di diritti a tutti senza distinzione. E appunto in questo capitolo si descrive proprio la salita e la ridiscesa di Mosè, il quale presenta al popolo le tavole del patto e dice questo è il patto stipulato con il Signore Dio, e il popolo risponde in modo univoco dicendo con la Sher di Ber Hashem Naase Benishma, tutto ciò che Dio ci dice, ci parla, non ci comanda ma ci dice, noi faremo e ascolteremo. Cioè a dire l'imperativo di fare, l'autoimperativo di fare, prevale addirittura su tutto il resto, sullo studio, sulla discussione, sull'ascolto, su tutto ciò che fa parte della vita dell'essere umano, in particolare qui del popolo ebraico. Noi in questa settimana che è appena trascorsa abbiamo avuto un'esperienza sulla base del viaggio che è stato fatto con i ragazzi l'anno scorso, organizzato dall'allora presidente della provincia e insieme appunto a noi tre come punti di riferimento delle tre tradizioni monoteiste, con dei ragazzi di scuole superiori a Gerusalemme. E per quale motivo? Per mostrare che in fondo non è come ci dicono i mass media, far west, bombe, distruzioni, eccetera. Israele, a Gerusalemme, è un posto dove le tre religioni monoteiste, o i tre pensieri, o le tre tradizioni, a me non piace usare, l'ho già spiegato una volta, non piace usare questo termine religione, vivono insieme, ognuno secondo le proprie tradizioni, ma vivono insieme. Questo è praticamente quando si mettono in pratica queste esperienze, in funzione a queste esperienze, scusate, ho lasciato il discorso a metà, abbiamo ripetuto un'esperienza analoga portandoli a Roma. Roma è la comunità ebraica più grande d'Italia, è la comunità ebraica più antica del mondo occidentale ed è la comunità praticamente ebraica che ha delle tradizioni che secondo quello che sono le testimonianze storiche proviene direttamente da Gerusalemme prima della distruzione del Tempio, quindi prima del 70 dopo l'era volgare, e appunto si è insediata in questa città dove ha avuto sempre rapporti con la cittadinanza, rapporti molto forti. Chiaramente Roma è il centro della cristianità, Roma c'è San Pietro, è un cupolone, come commentavamo mentre eravamo lì in visita, e chiaramente gli ebrei hanno dovuto fare i conti anche con la Chiesa. Non pensiamo oggi, da Giovanni XXIII a oggi si è aperta una finestra, da una finestra è diventato forse un portone fra i rapporti tra ebrei e cristiani, ma voi dovete pensare che fino alla prima metà del Novecento non c'era un rapporto, un colloquio, un dialogo aperto come quello che c'è oggi. E chiaramente questo è andato avanti dal 1960, perché nostra età è di quell'epoca, a ritroso fino all'anno zero, quando nasce il concetto di Chiesa, le persecuzioni, i pregiudizi nei confronti del popolo ebraico, eccetera. Gli ebrei vivevano a un centinaio di metri, erano relegati, buttati lì nel ghetto. Abbiamo visto appunto, abbiamo portato i ragazzi a vedere quello che era il ghetto e quanto piccolo era il ghetto che ospitava una popolazione di circa 3.000 ebrei. Ora è praticamente, e poi siamo andati a vedere la moschea che è sulla via Salaria, che è la moschea più grande di Europa. E questi ragazzi hanno visto come possono vivere serenamente, anche discutendo, non è che uno debba dire soltanto siamo tutti d'accordo, vogliamoci bene, abbracciamoci, diamoci tanti baci e siamo tutti, facciamo finta che non è successo niente. Assolutamente no, questo sarebbe soltanto ipocrisia e sarebbe soltanto un castello costruito su delle fondamenta fragili. Cosa invece fondamentale è, con rispetto ed educazione, e questo che può essere onesto, l'ho sempre imparato dal mio maestro Elio Toaff, che è stato un rabbino di Roma per 50 anni, è stato proprio il mio maestro di vita, oltre che di scuola rabbinica, lui mi ha sempre insegnato, guarda, non avere mai paura di nessuno. Chi pecora si fa, il lupo se la mangia. Con rispetto ed educazione. Quello che c'è da dire, bisogna dire. E praticamente noi, con rispetto ed educazione, ci diciamo quello che pensiamo, ma però cerchiamo di costruire, di mettere in pratica questo nase, questo fare, faremo. E allora ecco che praticamente è chiaro che se dovessero interrogare noi su quelle che possono essere il futuro dell'umanità, diremmo: guardate, state tranquilli che da qui a 2000 anni, se per noi, non succederà assolutamente niente. Insomma, è chiaro che purtroppo non è proprio così il mondo. Ma io credo che però ci vuole buona volontà, bisogna costruire soprattutto gettando via i pregiudizi, soprattutto conoscendo. Come si può distruggere un pregiudizio? Attraverso lo studio, attraverso la cultura, attraverso le domande. Quante volte ci si sente dire ho una domanda stupida? Le domande non sono nessuna domanda stupida. I rabbini del Talmud dicono il timido non studia. Perché il timido non studia? Non studia perché si vergogna di fare domande. E chi si vergogna di fare domande, siccome nella tradizione ebraica l'insegnamento è alla base di tutto, ma l'insegnamento non deve essere soltanto io che parlo, che sono il maestro, e voi che ascoltate bannogliate alle mie parole. L'insegnamento deve essere quello che i latini chiamavano la maieutica, l'arte del saper far partorire. Questo va interpretato agli ebrei, cioè a dire: io stimolo quello che mi sta davanti, lo provoco, faccio in modo che lui faccia a me delle domande a cui io debba rispondere per arricchire la sua conoscenza. Questo è il concetto di insegnamento ebraico. Cioè chi studia che deve chiedere a chi insegna. Infatti il fatto che è l'unico titolo, quello rabbinico, che è accompagnato sempre dal termine studente. Quando uno consegue il titolo rabbinico diventa Talmid Chacham, cioè studente rabbino. Cioè a dire che il rabbino deve continuare a studiare per tutta la sua vita per poter insegnare, non può insegnare. Non esiste un titolo finale, come può essere un medico, come può essere un ingegnere, come può essere un architetto. Il rabbino è in continua evoluzione, in continuo dinamismo. Per cui è lui il primo a dare l'esempio del dover chiedere, del dover informarsi. Non si può vivere solo di pregiudizi. Una signora, mi ricordo, mi fece una domanda, una di voi, che credo che stasera sia qua, dice, mi parla della legge del taglione nella Torah. E io dissi, ma guardate, la legge del taglione non esiste. Il taglione era romano, non era ebreo. La Torah è stata data 3500 anni fa. E spiegai che cosa significa occhio secondo il valore dell'occhio, dente secondo il valore del dente. Perché se non si chiede anche alle persone che conoscono un pochino di più, uno rimane sempre con il pregiudizio di dire gli ebrei adottano la legge del taglione, ma il taglione è nato molto dopo degli ebrei, per cui c'è un controsenso che non va. Quindi attraverso le richieste, attraverso le domande si studia, si impara, e tutto questo è alla base della poter vivere in società. La società non c'è dubbio che è multietnica, non c'è dubbio che deve essere multietnica, non c'è dubbio che deve essere diversa. Non dobbiamo vergognarci se siamo diversi dagli altri. Io se vado in giro con la kippah ci vado a testa alta, perché è una mia scelta. È come voi andate in giro col crocifisso, è una vostra scelta, potete metterla, potete non metterla, ma nessuno deve dirvi niente, no? Non può dirvi niente, nessuno deve dire niente, sia chi c'ha la tipa, sia chi va in giro col crocifisso, sia chi va in giro con i capelli viola o con i capelli gialli o con gli orecchini dove gli pare, perché è giusto che ognuno, certo, l'importante è che non offenda il pudore degli altri. Chiaramente alla base di tutto c'è proprio il rispetto e quindi la libertà. Se c'è rispetto c'è libertà, se non c'è rispetto sicuramente non c'è libertà. Cioè se voi mi rispettate perché io non ce la tipa, anzi, anche se fa ridere, può far ridere qualcuno che mi dice perché non ti vola, oppure tante volte devo mettere un cappello sopra, un copricapo qualsiasi, perché magari rischio di trovare quattro facino rossi che mi fanno il circolo intorno e mi picchiano perché sono antisemiti, oppure perché magari hanno sentito qualcun altro che ha parlato di antisemitismo. Ma chi non conosce chiaramente non è libero, non è libero lui e non fa essere libero gli altri. Quindi alla base di questo dialogo interreligioso, è una cosa vecchia ormai, non è più ieri. Io partecipo a lezioni, a incontri di dialogo dal 1984-85, quindi parliamo di 30 anni fa, non ieri. Ed ecco che praticamente il dialogo serve a conoscerci, non a far rispettare all'altro quello che sono io, perché quello non è dialogo. Tante volte mi è capitato sentire, ma voi siete come? No, noi siamo diversi, non possiamo essere come. Se siamo diversi non possiamo essere come. Come significa che siamo uguali. Allora se siamo diversi dobbiamo conoscere le diversità dell'altro, e questo si fa soltanto attraverso lo studio, attraverso l'abbattimento di quelle barriere, di quei muri ideali che sono alla base del pregiudizio. Quindi ecco, questo è alla base di tutto, e secondo me oggi come oggi chi è in primis coinvolto sono proprio gli studenti delle scuole. Nelle scuole più volte mi è capitato di andare a parlare, più volte mi è capitato di ricevere delle scuole in sinagoga. Noi abbiamo migliaia e migliaia di studenti di ogni ordine scolastico che vengono a visitare in sinagoga, e quindi in sinagoga i ragazzi si hanno fatto un buon lavoro, e questo purtroppo, ahimè, lo vediamo soltanto con gli insegnanti di religione, non perché ahimè gli insegnanti di religione, ma perché ahimè gli altri insegnanti forse se li disinteressano. Perché insegnare non significa soltanto attenersi a un programma istituzionale. L'insegnamento è insegnamento di tutto. Perché i rabbini dicono che bisogna insegnare quando stai in casa, quando stai per la strada, quando ti corichi e quando ti alzi? Perché ogni momento è buono per insegnare. Non serve il libro di testo o la cattedra o il banco per insegnare un ragazzo. Insegnare un ragazzo, ricordo quando insegnava alle scuole medie, prendevi i ragazzi, li facevamo uscire, io li portavo, insegnavo proprio nella scuola vicino al ghetto, li portavo a vedere quali erano le origini della loro tradizione, il ghetto e la scuola, la sinagoga, il museo, dove era possibile andare, qualsiasi cosa, un mendicante che chiede l'elemosina, uno che va vestito in modo eccentrico, uno che c'ha in giro, che va in giro con la Ferrari, che si dice guarda che quello non è il modo, non è il modo di poter andare giù, sì, beato lui che se lo può permettere, però è praticamente un modo, non è la comune, il modo generico di poterci convertire. Quindi qualsiasi occasione è buona per insegnare i giovani, e altrettanto qualsiasi occasione è importante per conoscersi, per fare in modo che si possano abbattere questi muri del pregiudizio. Io mi fermo qua perché già sono andato oltre il tempo e è stato tardi. Ho cercato di impostarla in questo modo proprio per